novella 47, I cinque ladri, raccontata dalla Luisa, vedova Ginanni. C'era un paese tutto pieno d'artieri e in una casa ci abitavano sole tre ragazze sarte, ma belle, e non avevano nessuno, né babbo, né mamma, né fratelli. Il campamento loro lo cavavano dal suo lavoro, ogni sempre lì accannite con le forbici e con l'ago. Non erano ricche queste tre ragazze, ma nemmanco povere, e si chiamavano così. La prima, Tieresa, la mezzana Assunta e la più piccola, Caterina. Un giorno che loro stevano sulla terrazza a cucire, viense a passar di sotto per la strada un bel giovanotto, ben vestito come un gran signore, e si mettiede a discorrere, a dimandargli quel che facevano, e insomma finì a forza di chiacchiere col n'entrare in casa. E tutti i giorni questo giovanotto ritornava alla medesima ora a conversazione sulla terrazza. Dice, «I son ricco, sapete, a me non mi manca nulla, de quattrini e no a palate, mi manca soltanto di prender moglie per non ritrovarmi sempre solo. D'ecco, se una di voi altre fosse contenta di diventare mia legittima sposa, i la menerei con meco e non avrebbe più bisogno di lavorare». Ha risposto alle ragazze, «Ma che gli pare a lei? Non siamo avvezze a campare in sulle braccia, sa il mestieri e non ci si merita questa degnazione». Non ci si rinuscirebbe a far da signora, dice il giovanotto. Ma se a me mi garbate, voi a questo non ci avete a pensare. Gnamo, chi vuole essere la mia sposa? Decidetevi in tra di voi e domani i vengo per la risposta. Il mio nome è Tonino. Dunque il giorno dopo comparisce Tonino da capo a sentire l'idea delle ragazze e seppe che d'accordo loro avevano concluso che la maggiore fosse la trascelta per il matrimonio. Sicché fissato lo sposalizio, passata che fu una settimana per ammannire il corredo della Tieresa, la mattina arriva Tonino in carrozza assieme a quattr'altri suoi fratelli minori, con vestuari da festa, catene d'oro, anelli pieni di pietre preziose e il cappello a bandan sul cocuzzolo del capo, e finita la cerimonia loro fece ammontare la Tieresa nella vettura, e detto addio alle due sorelle se ne andorno per il suo destino. Cammina cammina, pareva che la strada per arrivare all'abitazione di Tonino fosse di molto lunga, ma quando cominciò a farsi buio, la carrozza si mettiede per un bosco folto, e a un tratto disse Tonino alla Tieresa. «Lo sate chi sono io?» dice la Tieresa. «Sicuro che lo so, voi siete Tonino, il mio sposo», dice Tonino. «Per questo gli è giusto, ma io sono un capoladro, e i miei fratelli en tutti ladri, e noi si va a rubare e assassinare tutte le sere». «Oh, birboni!» sclama la Tieresa. «Rimenatemi a casa mia, non ci vo' venire con voi, voi m'avete tradito», dice Tonino. «Ora te ci sei e bisogna che te ci stia, e bada di portarti bene e di far l'ubbidienza se ti preme la tua vita». Figuratevi le disperazioni di quella povera donna, ma non c'era più rimedio. Dopo del tempo la carrozza si fermò a una casetta a mezzo alla macchia, e quella gli era la casetta degli assassini. Scesano e la Tieresa la messa indietro e Tonino gli disse «L'obbligo tuo è di tenere il quartiere ravviato, di farci da mangiare e badare che ogni cosa sia ben addesata per le stanze. Non c'è da dormire, la notte non si va fora e te devi serrare la porta e a male brighe si ritorna subito aprirla e non ci fare aspettare in se no no, poi era te». C'è poi un vecchio, nostro conoscente, che ogni tanto porta una cesta di cotone. Non lo pigliare se non è di buona qualità. E te con questo cotone tu ad rinvoltare le nostre gioie, che enno per gli armadi e i cassettoni. Non ti smenticare di nulla. Per la prima e la seconda notte le cose camminorno per il suo verso e la Tieresa fu sempre pronta a aprir l'uscio quando gli assassini ritornavano a casa carichi di roba rubata. Ma la terza notte, stracca morta dalle fatiche e dal gran piangere, la Tieresa s'addormì come un pioppo. Sicché quei birboni gli ebbano a sbatacchiar l'uscio e a sbergolare per un pezzo prima che lei si sciornasse per fargli entrare. Che ti vo' vedere? Il capoladro, un viperito, la voleva di riffa subito scannare la sua moglie. Ma per quel momento gli rinuscì al più piccino dei fratelli d'abbonirlo. In un istante, dopo tre o quattro altre sere, siccome la Tieresa si riappioppò da capo, il capoladro, in senza tanti discorsi, con una coltellata la distese morta per le terre. E poi la buttò nella stanza degli ammazzati. Dice il più piccino, «E ora che si fa egli? Se la trovo una donna per le faccende di casa e per aprirci l'uscio alla notte, e te per la tua rabbia la finita. D'eccoci un'altra volta soli».
«Lo so io il ripiego», rispose Tonino. «I vo a pigliare la mezzana e la meno con me ho diviato».
Di fatto, Tonino, la mattina in carrozza gli arriva alla casa delle ragazze, che gli fecero una grande accoglienza. «Che fa la Teresa? Sta bene, è contenta, è allegra», dice Tonino. «Altro se lei è contenta, anzi vuole la compagnia dell'Assunta per aiutarla. Lei ha di molte faccende, siamo in cinque a esser serviti, e ora, siccome c'è la festa, sta lì accanita a ammannire ogni cosa. Dunque venite, perché lei v'aspetta a Grolia». Con questo inganno l'Assunta fu persuasa, e preso le sue robe e detto addio alla Caterina, ascendette nella vettura con Tonino e via. Ma quando fu al solito bosco, gli disse Tonino: «Te lo sai chi sono io?» dice l'Assunta. «Senti che domanda, voi siete il mio cognato che mi mena dalla mia sorella Teresa, vostra moglie», dice Tonino. «E può anche essere, ma io sono un capo ladro, e ladri enno tutti quei miei quattro fratelli che stanno con meco. E abbi giudizio che in se non no, ti tocca a te pure la sorte della Teresa, se te non m'obbedisci. La Teresa, io l'ho morta». A questa nova l'Assunta principiò a urlare e piangere e voleva in ogni modo a ritornare a casa sua. Ma fu inutile, perché Tonino non gli diede retta e la condusse per forza alla sua palazzina in mezzo alla macchia. E lì, anco a lei, gli comandorno di tenere il quartiere ravviato, da ammannire da mangiare e stare sveglia la notte per aprir l'uscio quando i ladri tornavano carichi del rubato. E per le prime volte gli rinuscì all'Assunta questa vitaccia, ma poi stracca una sera s'addormì per bene e non potiede liberarsi dall'esser morta come la Teresa e po' butta dentro la stanza degli ammazzati, dice il più piccino dei fratelli. «A questo modo delle donne qui non ce n'ha l'efica, d'eccoci da capo in senza chi ci serva, Tonino, per la tua maledetta furia», dice Tonino. «Che ti sgomenti? I vuò pigliare l'ultima di queste ragazze e la donna i lo subito ritrova». Tonino dunque andiede a cercare della Caterina e gli disse che le sue sorelle bramavano d'averla con seco. Alla Caterina non gli parse vero questo invito, perché lei s'era annoiata a quel modo sola e voleva portarsi rieto tutti i suoi attrezzi. Ma Tonino gli disse: «Che ne vuoi tu fare? Vendi ogni cosa che a dove te vieni non ci manca nulla, e della roba ce n'è a dovizia e più bella della tua». La Caterina, per dargli retta, vendiede ogni suo possesso, la casa, la mobiglia, i vestuari, e quasimente, quando lei montò in carrozza con Tonino, se non era in camicia ci mancava poco. Il viaggio fu fatto con grande allegria, perché la Caterina, un po' mattaccina e sderta, rideva e schiassava sempre. Ma quando furono al solito bosco, Tonino a un tratto gli disse: «Te lo sai chi sono io?» «Oh», risponde la Caterina, «voi me l'avete detto voi da un pezzo, voi siete Tonino mio cognato», dice Tonino. «Sì, ma sono anche un capo ladro, e gli altri miei fratelli enno ladri come me. Non si campa e si diventa ricchi con l'andare a rubare la notte, e chi ci soppone s'ammazza deviato». «Oh, birbone venduto!» sclama la Caterina. «Questo è un bel tradimento, e delle mie sorelle che nate v'ho fatto», dice Tonino. «Le tue sorelle io l'ho morte, perché non badavano all'uscio la notte, quando non si torna carichi del rubato. Dunque, anco te sta attenta se ti preme la tua vita. Non s'ha bisogno d'una donna che ci tienga il quartiere ravviato, tutte le nostre robe custodite, ci ammannesca da mangiare e apra l'uscio quando non si picchia, oppuramente si fischia da lontano. Non c'è da dormire. Sveglia di giorno e sveglia di notte, e sempre lesta all'ubbidienza». E nel sentire questa antifona gli girava bono alla Caterina, ma siccome lei era più furba delle sue sorelle, pensò tra sé: «Io ci sono, e oramai e mi conviene di starci a questi ferri». Sicché disse forte: «Voi vederete che di me non ci sarà ma da lamentarsi». Arrivi che furono alla casetta dei ladri, la Caterina prendette il suo posto, ogni sempre attenta che quei cinque non mancassino di nulla. Faceva brodi di pollo e per sé mangiava le cosce, teneva pulito le stanze come uno specchio, ravviato gli armadi della biancheria, e con il cotone del solito vecchio ben rinvolte e nette le gioie per le scatole a dove quelle stevano riposte. Fedele la notte badava ad aprir l'uscio a male brighe che lei sentiva i ladri di ritorno, e dormiva soltanto a così di straforo in nell'ore di giorno che aveva un po' di riposo. Quei cinque gli erano tutti contenti e fra di loro scramavano: «Ma che buona ragazza che se trovo!» dice una volta il capoladro alla Caterina.
Te si è sderta e obbediente e non si sta in senza pensieri. Brava la mia Caterina. Ora tieni, questo è un vasetto d'unguento. Custodiscilo, perché noi si potrebbe venire a casa con qualche braccio rotto o la testa sfracasciata. Se non si picchia, anche gli altri picchiano noi e chi ne busca son sua. Ma con questo unguento basta ungerci il male e subito si guarisce. È un unguento miracoloso, dice la Caterina. Sì, sì, date qua, io vi medicherò a garbo se occorre, non vi dubitate, il mio dovere lo so fare. E a così quei ladri stevano in senza sospetti e se ne andevano alle loro intraprese, sicuri di ritrovare la casa in ordine e che gli aspettava a ogni ora di notte e di giorno. Una sera che la Caterina era mezzo appisolata su una sieda, sente tutt'a un tratto dire fuori dall'uscio, a bassa voce, «Apri, apri!» Lei stava a aprir e ne entrano i ladri con un giovanotto morto sulle spalle. Lo portano in nella solita stanza degli ammazzati e lo buttano lì in sul mucchio. Poi, con su stioppia arma collo, se ne vanno da capo per la campagna. Dopo un po' che la Caterina era rimasa sola, d'eccoti dalla stanza degli ammazzati comincia un ugnolio come di persona che si rammarica. «Oi, oi!» Subito la Caterina s'alza e corre a vedere e s'accorge che l'ultimo messo da ladri tra morti non era morto, bensì pieno da macchie e di piaghe e quasimente svenuto. Lei lo piglia in braccio con gran fatica e lo porta sul letto. Lo spoglia, gli lava le piaghe e glielo unge per bene con quell'unguento dei ladri e lo ravvoltola in un lenzuolo perché stessi caldo. Sicché il giovanotto soccallò gli occhi dapprima e alla fine, rinsanichito e svelto, si mettiede a guardare d'attorno e disse alla Caterina, «Chi siete voi?» La Caterina gliela raccontò tutta la sua storia a quel giovanotto e perché lei si ritrovava assieme a quei ladri in mezzo al bosco. E il giovanotto, sentito il discorso, disse, «E io sono il figliolo del re di questi paesi. I ladri, per rubarmi, m'assaltorno in strada e credettano d'avermi ammazzato. Ma come farò io a liberarmi dalle sue mani?» dice la Caterina. «Bisogna aspettare la buona occasione e aver prudenza. In se non no, se siete scoperto, ci si rimette la vita tutta a due. Lassatene i pensieri a me». Per fortuna i ladri non s'avveddan di nulla e il figliolo del re, la Caterina, lo teneva nascosto e lo custodiva. E quando eran soli passavano il tempo chiacchierando e finirono con innamorarsi cotti. Sicché una volta disse il figliolo del re alla Caterina, «Il mio obbligo, quando anco non ci fosse altro, gli è quello di sposarvi, dopo tanto bene che m'avete fatto. Io la vita la devo a voi soltanto. Dunque cerchiamo come si può le scappare al sicuro di qui dentro e io vi minerò nel mio palazzo dalla regina mia mamma perché il babbo non l'ho più, lui è morto». Gli accadde che i ladri ebbano a star fora per di molti giorni e in quel frattempo viense alla casetta il vecchio con la sua cesta del cotone. La Caterina, dopo averlo rinfrescato, gli disse «Se voi volete guadagnare una bella somma, voi dovete aiutarmi a fuggire di qui assieme con un giovanotto e menarci tutta a due alla città reale», dice il vecchio. «Come? Se si riscontrano i ladri per la strada, non c'è scampo per nessun di noi, siamo tutti morti». «Il modo ve lo insegno io», disse la Caterina, «per rinuscire nell'intrapresa. Ci si nasconde tra il cotone della cesta e se mai si riscontrano i ladri e voi gli darete a credere che io non l'ho volzuto il cotone perché è cattivo e che voate in promesso di barattarmelo. Andiamo, se c'è del pericolo, c'è anche il caso di diventare ricco per voi». Il vecchio la cancugnò un bel pezzo, perché, a dir la stietta, lui aveva una gran paura. Ma finalmente, tirato dall'ingordigia della mancia, fu d'accordo e fece accomodare la Caterina e il figliolo del re, giù sdraiati in fondo alla cesta. E poi li ricoperse tutti con le balle del cotone e, serrato l'uscio della casetta, s'avviò verso la città reale. Ma proprio sul confino del bosco, d'eccoti cinque ladri che venivan correndo come tanti cavalli scavezzati. Urla il capoladro. «Ferma, vecchio, a dove te ne vai? Perché la te riporto addietro il cotone?» Il vecchio fece le viste d'essere innocente, ma però dietro gli sbatteva il cuore e n'avea, con vo' rispetto, al culo quanto una palla di gallonzoli. In ogni mo' rispose Franco. «Che donna vuote trovo, gente mia? Gli è una grazia quella! Insin che voi la tenete, i vostri interessi non possono ire che a bene. Figuratevi, questo cotone lei non l'ha volzuto perché gli parse di scarto e che le gioie ci stessino male ravvolte. Dunque lei m'ha comandato che domani gliene porti del più meglio e sopraffino. Che donna di garbo, eh? E com'era tutta accaccinata a pulire le stanze e a prepararvi un desinare squisito quando lo lassa. Al capoladro, però, questi bei discorsi del vecchio non gli garbavano troppo e s'era incaponito di vedere se tra il cotone ci fosse qualche contrabbando. Ma il più piccino dei ladri gli disse: «Lassala andare, che lui è tanto che ci serve e non è capace di birbonate». A così, con imprumettersi di rivedersi la mattina, al vecchio non gli parse vero di frustar la bestia e non uscire dal bosco. A bene che il capoladro, per sincerarsi prima della sua mossa, bucasse in più loghi le balle del cotone con un ferro a uzzo. Per fortuna il cotone si trapana male quando è secco, e quei disgraziati lì nascosti se la cavorno soltanto con una bella paura di morire infilziati come rospi in nel fondo della cesta. Insomma, come Dio volse, dopo camminato tutto quel giorno, a sera il vecchio arrivò alla città reale, e a male brighe dientro fecian subito le guardie sbarrar la porta per sospetto di qualche assalto. E poi una grande allegria, e la regina poco stiede che non cascassi morta dal contento in nel rivedere il suo figliolo che credeva gliel'avessino ammazzato i ladri. Lui gli raccontò quel che gli era successo e che la Caterina doveva essere la sua sposa per il gran coraggio di rinsanihirlo dalle piaghe e liberarlo dalle mani dei ladri. Sicché, quando la Caterina e il figliolo del re furono stati per una settimana in camera a riposarsi dagli strapazzi e dagli spaventi, si bandirono le nozze e con di molte feste conclusano lo sposalizio. Ma torniamo ai ladri quando loro si partirono dal vecchio per inverso la sua casa. Picchia, chiama, fistia e Nimo gli rispondeva. Guà, la Caterina gli era scappata via, lo credo. Gli conviense buttar giù l'uscio a forza di calci e s'accorgettano che dentro era vuoto di persone vive. Il capoladro s'arrabbiò a bono, tanto più che s'avvedde anco della fuggita del figliolo del re, e ci corse poco che non si dettan tra di loro quei birboni per via del più piccino, perché gli apponevano tutta la colpa a lui di quel malestro. Da ultimo però fecian le paci, e il capoladro, in nel girare, viensi a conoscere per i bandi lo sposalizio della Caterina e si mettiede nella testa una barbara vendetta. Per sincerarsi di più, lui si travestì da gran signore e un bel giorno che spasseggiava per la città reale vedde, assieme con il suo sposo, la Caterina a pigliare il fresco in sulla terrazza del palazzo e subito con un dito ritto e fece accenno scossandolo che lui intendeva di rifarsi. La Caterina a quel verso si insospettì e stringendo gli occhi conobbe bene che quel signore era Tonino, e dato una voce al re glielo disse: «Guarda quel signore, gli è il capoladro che ci cerca». Ma quando le guardie andorno per arrestarlo, Tonino gli era di già sparito e non ricomparse più per le strade, bensì almanaccò un tradimento per avere nel suo possesso la Caterina e ammazzarla a modo suo. Lui fece fabbricare una colonna di legno prezioso al più bravo artieri, e la ricoperse da capo a piè di monete d'oro e d'argento, di catene e di pietre di gran prezzo, e dentro alla colonna ci serrò un ragazzo, da lui indettato siccome gli aveva da diportarsi. Poi chiamò un garzone e gli disse: «Tieni, va a venderla questa colonna, e urla forte, ma se capita qualche persona, anco ricca sfondolata, te gli ha a chiedere un prezzo disorbitante perché non possa comperarla la colonna. Se scambio viene il re, a lui dagliela per regalo». La cosa dunque successe proprio così, e la colonna l'ebbe il re, che comandò la mettessino in sul cassettone della sua camera. La Caterina però non era contenta, e Stefan sospetto che quel mobile contenessi dell'inganno, e lo disse anche al re che ci badassi. Ma il re non ci volse credere, e gli parsero giuccate le idee della sua moglie. Infrattanto il capoladro gli era ito da una vecchia che di solito bazzicava in nella corte per dei servizi o a portare delle granate belle e l'acqua per lavarsi. E dice: «Senti, nonnina, gli vuoi tu guadagnare 10 paoli in senza fatica?» «Oh», gli ha rispose la vecchia, «se voi non fate per canzonarmi, io son pronta a obbedirvi. Chi ho io a fare?» Dice il capoladro: «Te pratichi nella corte e la camera della regina giovane te l'ha da conoscere. Dunque, io bramo soltanto che te metta questa lettera sotto il capezzale del letto dal lato a dove dorme il re. Gli è una burla, non dubitare, non c'è nulla di male, e se te me lo fai il piacere, subito ti do la mancia». La vecchia non ci pensò più che tanto, prendette la lettera, e allora che di consueto lei andava alla corte, quando non la vedeva nessuno, la ficcò sotto il capezzale del letto dal lato del re, e poi, finite le sue faccende, corse a pigliare i 10 paoli da Tonino. Tonino, dalla contentezza, si stropicciava le mani, e già faceva i suoi conti in sul ricatto vicino, perché quella lettera gli era incantata con l'alloppio e fatta a modo che, tenendola al re sotto il suo capo, Tutti avevano da dormire la grossa e nella corte all'infora della Caterina. Suonava la mezzanotte e a un tratto la Caterina dal letto sentiede un rumorino. «Cicci, cicci!» come d'un chiavaccino tirato via dalla bocchetta. Ma poi concredette che fosse uno sbaglio tra il sonno e si riappisolò. Purtroppo gli era stato quel ragazzetto serro dentro la colonna, che pian pianino e impeduli scende giù e andiede a aprire il portone del palazzo, a dove stevano ad aspettarlo Tonino co' suoi quattro fratelli. Ne entrano tutti che Nimo se ne accorgette, perché le sentinelle, i servitori e ogni persona dormivano alloppiati dalla lettera incantata. Tonino salì a gambe lo scalone e bucò risoluto nella camera reale e agguantata per un braccio la Caterina, che si riscotette impaurita, gli disse: «Su, levati e non far chiasso, che tanto sarebbe inutile. Te ha da venire con meco, c'è de conti da saldare». Bisognò bene che la Caterina n'uscisse in quel mo in camicia dal letto e andesse con Tonino, che sempre la teneva stretta e la trascinava per forza, e in senza parole lui la obbligò a scendere a pian terreno e la menò in nella cucina. Dice: «Ora gli è il tempo di pagarmela, sfacciata. Ammannite la caldaia piena d'olio e d'aceto, e lei ce la vò bollire viva dientro». Il più piccino dei ladri, in quel mentre che gli altri preparavano la caldaia e accendevano il fuoco, si volse provare a abbonirlo Tonino e che gli perdonassi alla Caterina e fossi contento soltanto di rimenarla con seco nel bosco. Ma Tonino duro non gli diede punta retta, e siccome la caldaia di già rimbollorava, lui alzò di peso la Caterina per buttarcela a cuocere. Allora la Caterina, che del coraggio non gliene mancava mai, sclamò: «Aspettate un momento, che prima di morire ho da chiedervi una grazia». Dice Tonino: «Non c'è grazia per tene». Ma il più piccino si inframettiede al solito e gli rinuscì ottenere che Tonino la riposasse in terra la Caterina e la lassasse parlare. «I bramo ritornare in camera mia tanto per dar l'ultimo bacio al mio sposo». «Che?» bociò Tonino. «Questo poi non lo posso permettere». E voleva riagguantarla quella disgraziata e tuffarla giù nella caldaia bollente. Il più piccino però disse: «Niamo, le grazie si concedono a tutti i condannati a morte. Che c'è di male se la Caterina va su in camera? Tutti dormono come chioppi nel palazzo e nemmanco le cannonate gli poterebbero sciornare e non siamo qui padroni del baccellaio. Fagliela, Tonino, questa grazia». Tonino non voleva in nessun modo. Ma si vede proprio che l'ora del minchione viene a ognuno, sicché alle suppliche del suo fratello piccino finì che non seppe dire più di no, e la Caterina, lesta come un uccello, salì in camera sua. Lei si era insospettita che in quegli addormiti nella corte ci fosse sotto qualche incanto, e a male brighe arriva si mettiede con furia a buttare all'aria ogni cosa, sicché nel frocandolare, anco sotto al capezzale, cascò la lettera incantata. E di ripente tutti si svegliorno. La Caterina subito urla: «A ladri, a ladri! Gli hanno in cucina! Corrite a chiappargli!» E si sviene. I ladri non furono a tempo a svegnarsela, ma gli arrestorno e i quattro primi gli ebban la testa tagliata dal boia. Al più piccino soltanto gli fu perdonato per la sua bontà. Poi il re mandò a pigliare le ricchezze dei ladri e le fece regalare per l'emosina a poveri del suo regno. E a così finirono quei birboni. Thank you.